Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulle frequenze di Patriot Train, benvenuti a questa puntata conclusiva della nostra stagione giocata. Questa settimana la nostra puntata sarà prevalentemente improntata sul nostro mailbag, perché ci avete veramente sommerso di domande sulla nostra chat di Telegram, quindi vi ricordo che chi all'ascolto non fosse ancora all'interno della nostra chat di Telegram, basta chiedercelo sotto un post in uno dei nostri social, messaggio privato, come volete, vi manderemo il link. Entrerete nella nostra chat, ci avete, dicevo, sommerso di domande. Perché? Perché questa settimana abbiamo il piacere di avere con noi Alberto Cantù. Ciao Alberto.
Ciao Fra, grazie a tutti, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento per le domande, spero di non fare brutta figura
No,
e di dare delle risposte sensate.
assolutamente non farla fare a noi, però con me e con Alberto completano la tavola rotonda Ana e Andrea Casiraghi. Ciao Ana. E
Ciao, ciao a tutti.
ciao Andrea Casiraghi.
Ciao a tutte.
Allora, innanzitutto sapete che abbiamo dovuto registrare questa puntata con un pochino di delay perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma finalmente ci siamo. Allora, dicevamo, Alberto è ovviamente qui con noi, lo dico subito, mi smaschero. Alberto lo sa, gli ho mandato un messaggio una decina di giorni fa dicendogli, visto che sarà l'ultima puntata della nostra stagione, vieni un po' a tirare le somme, vorremmo un'opinione su Mac Jones, su questo primo anno di rifondazione, eccetera. Quindi diciamo che le ambizioni erano già un po', le nostre polveri erano già molto bagnate, perché sapevamo insomma che sarebbe andata un po' così. Però è voluto Alberto anche perché ovviamente lo sapete, è uscita questa guida ai playoff NFL che si chiama Endgame, e vorrei che un attimino lo avete sicuramente già acquistato in molti, ma che Alberto vi raccontasse in breve ancora un po' che cos'è e come mai può tornarvi utile ancora nonostante i playoff siano già iniziati.
Allora, si tratta di uno spin-off, diciamo, l'abbiamo chiamato così, di The Playbook, che è la guida che facciamo l'estate, però è anche un libro diverso, è un libro in cui colui che mi ha presentato ha partecipato con un fantastico capitolo sui Patriots e insieme a me e a Francesco sono stati tanti altri autori di Addon Magazine, ma non solo, e abbiamo unito le forze per scrivere questa guida ai playoff che tratta di 14 squadre, le 14 squadre inizialmente in gioco, ora ne sono rimaste 8, quindi le trovate ovviamente tutte quante, con analisi dettagliate delle loro tendenze tattiche, dei giocatori più importanti, tutto un po' in salsa supereroi, perché appunto Endgame richiama il film degli Avengers, e abbiamo anche avuto il piacere di unire, diciamo, una parte statistica, ma non statistica da tabellino, statistiche avanzate, curata da Andrea, che è qui con noi, che ha fatto un grandissimo lavoro. E non solo, oltre a quello che trovate scritto, Endgame è una guida che si aggiornerà costantemente fino al Super Bowl con contenuti video audio di diverso tipo, di modo da tenere il passo e fare in modo che resti appunto una guida viva che vi porti fino al kickoff del Super Bowl con sempre più informazioni su di nuovo sui giocatori, su quello che è successo, su azioni che magari secondo noi sono interessanti e che speriamo siano interessanti anche per voi. Quindi, come diceva Fra, tanti di voi o l'hanno già acquistato o perlomeno ne hanno sentito parlare, chi non l'ha fatto può sempre recuperare in tempo, perché secondo me è un prodotto che resta valido fino al 13 febbraio.
Assolutamente, e poi oltretutto ci sono grossi nomi, lo sapete, c'è Salvatore Joppolo dei Packers Network Italia, poi c'è Michele Serra, insomma i nomi sono quelli che valgono la pena di leggere. Tra l'altro il tutto col bollino di Adel Magazine, quindi sapete che andate sul sicuro. Allora, Alberto, io ti voglio fare una domanda slash aprire una discussione, prima di affrontare innanzitutto quello che è stato il Wild Card Weekend e poi di parlare di Patriots. L'altra settimana dei nostri ascoltatori ci hanno fatto una domanda, a cui sinceramente noi abbiamo risposto, ma secondo me ha poco senso farsela e darsi le risposte tra tifosi dei Patriots. Quindi la ripropongo a te. Che arrivi da un'altra realtà di tifo. La domanda era questa: è meglio arrivare ai playoff e fare brutte figure o rimanerne fuori? Magari hai una scelta leggermente migliore e non vai a fare brutte figure. Spoiler, noi crediamo, almeno questo è il mio pensiero e mi sembra di, nella redazione di Patriot Train, di averlo un po' in condivisione con gli altri, che soprattutto quando hai un quarterback giovane al primo anno è meglio fare esperienza, è meglio affrontare questo tipo di realtà. E poi aggiungo che agli occhi di un eventuale free agent o un'eventuale sede di mercato, aver raggiunto i playoff è comunque qualcosa che ti può dare una marcia in più. Però tu, da tifoso, che diciamo da questo punto di vista, insomma, luci e ombre, cosa ne pensi di questo? È meglio arrivare e venire umiliati, o, come di fatto purtroppo un po' ci è successo, o rimanere fuori ed evitare?
Partiamo dal presupposto che io, per tifo, sono abituato a essere umiliato anche in regular season, quindi negli ultimi anni, quindi sono un po' borderline. Però a maggior ragione da tifoso Falcons, quindi una squadra che dal 2017 i playoff non li vede, vi assicuro che è sempre meglio andarci. Tanto più, prima di sapere, diciamo, la tua posizione, avevo in mente di partire con questo: quando è un quarterback giovane, il battesimo del fuoco ai playoff è un momento importante, soprattutto in una stagione in cui comunque di aspettative non ce ne sono, o perlomeno non sono ancora, non è ancora arrivata la resa dei conti, no? Il momento quando il quarterback inizia a avere 3-4 anni di esperienza, in cui si deve decidere, tolta l'attenuante dell'età, se questo qui è uno che fa sul serio o no. Quindi è andata così, ovviamente per i Patriots è andata male, ma è sempre meglio arrivarci. Cioè, questo non esiste, secondo me, questa idea del farsi umiliare per guadagnare 3 spot, tra l'altro al draft, che servono a quello che servono. E aggiungo una cosa: farsi umiliare può essere benefico a lungo andare. Non so quanti, se vi ricordate, l'anno scorso, dopo il championship contro i Chiefs, io ho questo ricordo di Stefon Diggs che resta in campo a vedere i Chiefs che festeggiano, proprio per assorbire fino in fondo questa umiliazione e usarla come carburante per tornare più forte di prima. E tra l'altro ho visto farlo anche Christian Barmore sabato scorso. Ho visto questo video, questa clip di lui che appunto è lì da solo mentre i Chiefs festeggiano, poi beh, arriva al centro dei Bills e dice che è un ottimo giocatore e tutto quanto. Però ecco, credo che per un gruppo, squadra, può anche servire questo tipo di umiliazioni, di figure, diciamo, poco
gratificanti,
esatto, in mondo visione, perché i playoff li guardano tutti, può servire a far quadrato e tornare più convinti, ecco, con un motivo in più che non sia il solito slogan da 4 soldi, ma un'esperienza vissuta da 90 persone più coaching staff, che ti mette tutti sulla stessa lunghezza d'onda per provare a tornarci e a fare una figura più degna l'anno successivo.
Quello che stai dicendo, e giuro, per chi ci ascolta, non ci siamo messi d'accordo, è il pensiero che ho sviluppato anche io in questi giorni. Noi di solito registriamo il lunedì, a freddo, ma in realtà a tiepido, e invece il registrare un paio di giorni dopo mi ha fatto fare proprio lo stesso ragionamento che stai facendo tu. Cioè, per noi, aver avuto un ultimo mese oggettivamente devastante, perché siamo andati malissimo, tranne il blowout sui Jaguars, però per il resto si capiva che la nostra squadra era in caduta libera, mi ha fatto fare proprio questo ragionamento. Cioè, dal momento che non sei uno di quelli che deve vincere il Super Bowl, è meglio vedere tutto quello che non funziona, perché la società deve avere chiaro in mente che cosa serve alla squadra. Lo ha detto Michael Lombardi nel suo podcast, che io consiglio sempre, The GM Shuffle. Ha detto: guardando questo Wild Card Weekend mi sono reso conto che i Patriots hanno la difesa più lenta e più vecchia della Lega. I Patriots hanno provato a difendere i Bills a uomo e non riuscivano a portare la pass rush, hanno provato a tenerli a zona e i linebacker erano troppo lenti, semplicemente ci sono dei problemi di personale, non era un problema di schema. C'è un bellissimo mini video che ha appena messo Orlovsky su Twitter: non era un problema di schema, era un problema anche di giocatori che hai. E poi al tempo stesso un altro ragionamento che ho fatto è che quando la squadra ha un crollo così generale, così trasversale, così a tutto tondo, secondo me inizio a abbassare la percentuale di responsabilità degli allenatori a livello tattico, ma semplicemente c'è stato qualcosa che può essere la preparazione, può essere per come è stato costruito il roster all'inizio stagione, quello che vuoi. Però una cosa così diffusa come il crollo della nostra difesa mi spaventa paradossalmente di meno, anche perché, e qua chiudo, torno a dire, ti dà tutti gli spunti utili per capire cosa devi fare per lavorare in off-season. È stato un weekend, però, chiudiamo la parte del, apriamo per meglio dire, la parte del Wild Card Weekend, parlando anche delle altre squadre e partite, che è stato un pochino poco entusiasmante per certi versi. Ci sono state delle partite che sono state scontate, come la nostra, ma come anche quella tra Philadelphia e Tampa Bay. Diciamo che il risultato di 15-31 forse non la dice nemmeno proprio tutta su questa partita. Hurts in grosse difficoltà, tra l'altro anche questo molto interessante sarà vedere. Gli altri ragazzi lo sanno, sono stato tutto l'anno un grande sostenitore degli Eagles perché mi piace un sacco il lavoro che ha fatto il loro coach, però oggettivamente sono arrivati a un test proibitivo e poi su Hurts inizio a farmi qualche domanda. E anche il blowout dei Chiefs ai danni del povero Big Ben, che probabilmente è 2 anni in ritardo sulle sue idee di ritiro, 42-21 sugli Steelers. Poi però ci sono state partite decisamente più belle e più avvincenti, come quella tra i 49ers e quella con 49ers e Cowboys, e poi anche quella tra Raiders e Cincinnati Bengals. Vado da Andrea Casiraghi perché voglio chiederti questo. Andrea, c'è una squadra che più di tutte ti ha colpito e credi che stia facendo veramente stia entrando, diciamo, in ritmo nel momento giusto? Cioè, sei uscito da questo weekend dicendo: cazzo, però questi sono veri e secondo me questi vanno in fondo?
Parto da quella che forse non arriverà alla fine, ma mi piace molto in questo momento, che sono i Bengals. Vedere Barro e Chase, comunque tutto l'attacco, perlomeno per quello che mi piace a me, è davvero divertente, bello. Credo che dopo una parte centrale di stagione che erano un po' calati, sono proprio ripresi sulla parte finale, per cui mi sono piaciuti contro i Raiders e spero che possano far bene anche contro i Titans, che credo, da quello che ho capito, però saranno abbastanza organico pieno, per cui sarà una bella partita. L'altro lato, credo in generale comunque che, e vedo Green Bay comunque quest'anno bella solida, per costante, a parte probabilmente la prima partita di week one che non erano ancora, non hanno ancora iniziato, per cui comunque alla fine dico loro. Però ecco, sull'entusiasmo invece, se devo scegliere una delle 8 rimaste, vado sui Bengals, perché appunto sono divertenti, mi piace vederli giocare.
Ana, vengo anche da te tra un attimo, però prima voglio ancora chiedere una cosa ad Alberto. Io sto leggendo, non mi voglio soffermare sui Cowboys perché credo che Dallas abbia una serie di problemi secondo me neanche così facilmente decifrabili, quindi è una squadra di cui dovremmo...
Una grandissima delusione invece per me, forse la più grande del weekend.
Sì, sì. Assolutamente, assolutamente, ne parlavamo anche nelle nostre chat. Questo dovrebbe essere il sesto o settimo anno di Dak Prescott, un roster che aveva tutto per arrivare in fondo, onestamente, e insomma, San Francisco ha anche rischiato un po' di buttarla via, però insomma, io volevo, prima di andare da Anna, volevo fare una domanda ad Alberto. C'è chi parla di matchup perfetto a favore dei 49ers, quello con Green Bay. Io onestamente non ho visto dei 49ers, per quanto mi abbiano entusiasmato nel primo tempo e un pochino preoccupato nel secondo tempo, ma siano comunque in generale una squadra che mi piace tanto, e so che a te piace anche come giocano in attacco, se non sbaglio. Ma sei così sicuro tu che San Francisco si sposi così perfettamente con i Packers e che sia un matchup favorevole a loro?
Nella loro miglior versione sì, cioè, a parte che i 49ers, per quanto sono caldi in questo momento, sarebbero un problema enorme da affrontare per qualunque squadra, soprattutto perché, adesso non per dire una boomerata del football, però una squadra che corre così bene, difende così bene e che domina in questo modo entrambe le trincee non la vuoi mai affrontare a gennaio. I 49ers sono in modalità playoff da 2 settimane, tra l'altro, perché hanno battuto... Facciamo anche 3, perché hanno giocato contro Titans, hanno giocato contro i Rams e hanno vinto, hanno giocato contro i Cowboys e hanno vinto, mentre i Packers sono praticamente nel congelatore da 3 settimane. Io ho sempre in testa la partita del 2019 tra queste due squadre, quella in cui Garoppolo ha lanciato 7 volte, i 49ers hanno spazzato dal campo i Packers, che secondo me è più indicativa paradossalmente della partita che queste due squadre hanno giocato contro in Week 3 di quest'anno, vinta all'ultimo dai Packers con un grande drive finale di Rodgers. Però, fra, secondo me sono un pessimo cliente, sono davvero un pessimo cliente, e però sono allo stesso tempo sono una squadra della quale ultimamente abbiamo visto solo i pregi e non sempre difetti, o meglio, hanno pagato poco i loro difetti, che stanno principalmente in quello che lancia il pallone nella loro squadra e nei cornerback per quanto riguarda la difesa. Quindi è vero che sono un pessimo cliente, ma è anche vero che i Packers hanno a loro volta le armi per far risaltare degli aspetti di debolezza dei 49ers che ci sono, ma si sono visti pochissimo nelle ultime settimane.
Per concludere, la scheda del prossimo turno, che è il divisional round, diciamo che i Cincinnati Bengals se la vedranno con i Tennessee Titans, dicevamo appunto 49ers con Packers, un bel matchup ed è anche uno dei migliori a livello di orario per noi italiani, che sono i Rams contro i Tampa Bay Buccaneers, che giocano alle 9 di domenica sera, quindi la partita più comoda da vedere per noi, e poi ci sono i Buffalo Bills contro i Kansas City Chiefs, gara veramente veramente interessante, perché più che mai quest'anno secondo me l'esito di questa gara sarà incerto. Ana, parlando di Patriots, uno dei take più interessanti, diciamo più sulla bocca di tutti di queste ore, è ai Patriots serve una weapon, un'arma numero uno per Mac Jones, tralasciando il fatto che dopo questa prima stagione di Mac Jones, il fatto che si parli di difesa come un problema è una cosa da sistemare, e di un attacco che è andato abbastanza bene già la dice lunga sulla stagione di Mac Jones. Però io la prendo un pochino alla lontana, nel senso, io sono sempre stato un sostenitore che un attacco, se gira, gira per gli schemi e non tanto per gli uomini. E a me piace molto il gruppo di ricevitori che ha costruito i Patriots quest'anno. Mi sono soffermato oggi ascoltando un'intervista che Curran ha fatto a Dante Scarnecchia, che per me è un guru, quindi diciamo che pendo abbastanza dalle sue labbra, ex coach, è stato un assistente allenatore ai Patriots per 35 anni, ex coach della linea d'attacco, e lo ha detto anche lui. Ha detto a Mac Jones serve un chain mover, cioè uno che sia un first down automatico. I Patriots lo avevano in Troy Brown, lo hanno avuto in Wes Welker, lo hanno avuto in Julian Edelman, paradossalmente anche James White lo è abbastanza, uno che sai che ti va a chiudere il down, gliela lancia e la prende. Scarnecchia ha aggiunto, questa non è una cosa detta per andare contro Jacoby Myers o Kendrick Bourne, che hanno avuto due ottime stagioni. Tra l'altro Scarnecchia ha anche sottolineato il fatto di come Nelson Agholor fosse stato infortunato per alcune tratti della stagione. Però lo ha detto anche lui, e allora sto iniziando un pochino a rivalutare questa cosa. Se poi guardiamo, mi sembra che ne abbia parlato Andrea nelle nostre chat, se guardiamo il salto di qualità che ha fatto Josh Allen da quando a Buffalo è arrivato Diggs, Barrow da quando gli hanno riportato sotto la sua ala Jamar Chase, in effetti questo discorso prende momentum, no? Prende senso, forse effettivamente è così, e abbiamo visto anche al contrario, cioè abbiamo visto anche Tampa Bay, una volta venuti meno Antonio Brown e Godwin, sì, lui ha sempre Evans e Gronk, e infatti Evans ha fatto il bello e cattivo tempo nel wildcard, però anche lui, diciamo che la chiusura del primo down per Tampa Bay non è più così automatica come lo era prima. Tu, Anna, che idea ti sei fatta? Secondo te è vero? Secondo te un investimento da fare è un'arma numero uno per Mac Jones? E poi nel caso, se vuoi sbilanciarti, chi potrebbe essere?
Allora, sì, io sono a favore anch'io di questa teoria. Secondo me, guarda, anche solo numericamente, noi dobbiamo pensare che penso che nessuno creda che l'anno prossimo anche Larry sia ancora tra noi. Comunque tra il quartetto di ricevitori è stato quello che ha avuto il minor fattore, era ovviamente un fattore in fase di blocco, eccetera, però le difese certo non pianificavano per anche Larry, per ovvi motivi. E quindi sicuramente secondo me occorre qualcuno in più, anche perché tutti partivano dal presupposto per i Patriots: blocchiamo le corse, costringiamoli a vincere lanciando. Questo vuol dire che la percezione all'esterno è che non hai un passing game da rispettare al 100%. Poi noi sappiamo che non è per forza di cose così. Per cui, secondo me, sì, non deve essere per forza il numero uno, la minaccia verticale, che poi sono quei giocatori che alle volte da noi non funzionano tanto bene. Poi abbiamo Aguilar, che secondo me ha fatto un'ottima stagione, non ci sono motivi per cui non tenerlo ancora, a parte il contratto un po' pesantino. E io sono sostenitrice del fatto che un altro ricevitore vada preso al draft, perché ha poco senso andare a spendere tanto in free agency per qualcuno che magari ha già 28-29 anni, e nel draft ci sono almeno due giocatori che escono dalla stessa scuola di Mac Jones, di cui uno dei due, John Matchy, ha giocato parecchio tempo con lui perché ha sostituito Waddle l'anno scorso quando si è fatto male, e anche una pick abbastanza comoda che puoi prendere al secondo, qualcuno dice anche al terzo giro. Quindi io personalmente sarei a favore di una pick di questo genere, non per forza al Williams al primo round, ma comunque una pick su un ricevitore, meglio se ha familiarità con Mac Jones, sicuramente è un buon investimento.
Parli di andare di draft piuttosto che di free agency, si libereranno nomi grossi, Devante Adams, addirittura c'è chi ha riportato in auge il nome di Michael Thomas, però...
Ma anche tanti parlano di Ridley che...
Ecco, qui volevo arrivare, stavo facendo l'assist a questo punto a Alberto, nel senso, cosa ci dici tu da virgolette insider, chiuse le virgolette, cosa combina Calvin Ridley? Sarebbe sicuramente un bel... dovrebbe essere ancora, credo, il rookie contract, però non si capisce bene cosa voglia fare.
Ti dico solo che nel 2018 ho comprato un'altra maglia di Julio Jones e a stretto giro se è andato. L'anno scorso ho comprato la maglia di Calvin Ridley, quindi inizio a sospettare che il problema possa essere io. In ogni caso, cioè, il discorso è che non si sa nulla di Calvin Ridley, nel senso che dopo l'aperta contro i Dolphins, qui è sparito dai radar. Chiaramente ogni settimana ad Arthur Smith veniva chiesto, ma allora Calvin Ridley, la risposta è sempre stata non ci sono update sulla questione. Solo che adesso la stagione è finita, iniziano a filtrare voci, tra l'altro non neanche troppo campate in aria, nel senso che Steve Wyke, uno dei reporter che lavora anche con i Falcons per NFL, l'ha fatta uscire lui queste voci di trade. Onestamente faccio fatica a dire la mia, perché non si sa cosa è successo a Calvin Ridley, si sa solo che ha fatto un passo indietro per preoccuparsi della sua salute mentale, che, come sapete bene, può voler dire 100.000 cose diverse. Però ecco, queste voci di trade iniziano ad essere tante, e io temo per i Falcons che lo scambieranno per un valore inferiore a quello del giocatore, perché secondo me Calvin Ridley è veramente un fenomeno, cioè top 10 ricevitore dell'NFL, e non c'è una squadra in cui non giocherebbe titolare, nemmeno una, e sono poche quelle in cui non sarebbe il primo ricevitore. Se, cioè, immagino che la vostra domanda fosse anche in ottica Patriots, non vedo alcun motivo per cui non potrebbe inserirsi, posto che adesso non so bene la percezione, credo che sia la percezione di lui, essendo un po' magrolino, come più un giocatore da slot. In realtà non è chissà cosa con la palla in mano, è semplicemente un separatore fenomenale, e in più, nonostante non sia imponente fisicamente, uno contro uno a fondo campo sono davvero in pochi quelli che gli stanno dietro, quindi ecco, è quel tipo di giocatore lì, e giocatori così valgono tanto. Temo tuttavia che i Falcons, non, appunto per questa storia della salute mentale, non porteranno a casa quello che avrebbero potuto, sarebbero potuto portarsi a casa. Quindi, per chiudere, ecco, se i Patriots volessero, ecco, dare il loro primo giro per Ridley sarebbe un'ottima scelta, secondo me.
Anche se abbiamo visto, stiamo parlando tanto di attacco, ma abbiamo visto appunto che uno dei reparti su cui bisogna lavorare di più è la difesa, quindi penso che gli investimenti sia economici sia di draft picks alte almeno andranno più su quello. Dobbiamo correre perché, come promesso e anticipato fuori onda, abbiamo un sacco di domande, quindi partiamo subito ragazzi, perché altrimenti diventa una puntata infinita. Allora Matteo, nostro ascoltatore Matteo, ci fa questa domanda ed è subito per Alberto, subito la prima per lui. La scorsa puntata Mauro ha confermato quello, Mauro di Culbueno, che salutiamo, ha confermato quello che pensiamo in tanti: Mac è il QB giusto per i Patriots e i Patriots sono il sistema giusto per Mac Jones. Ricordo che in sede di draft, nonostante i rumors, Alberto era convinto, secondo lui ha ragione, che i 49ers sarebbero andati su Lance. Ah no, ha ragione nel senso che l'hanno preso, sì, ok. Ma come avrebbe visto Mac nel sistema di Shanahan? Grazie e tanti complimenti Alberto. Alberto, prima di farti rispondere, ricordo quello che raccontiamo sempre, cioè che Michael Lombardi è convintissimo, da fonti certe, secondo lui, e spergiura sui suoi figli, che i 49ers hanno fatto trade up per Mac Jones, e poi il sentimento comune, le cose lette online sul suo fisico, la battuta su quella foto a petto nudo con la panza di fuori eccetera eccetera, i Niners si siano fatti poi convincere ad andare su Lance. Tu che hai azzeccato la scelta, cosa ne pensi di cosa sarebbe potuto succedere con Mac Jones ai 49ers?
Allora, secondo me, io non sono convinto di questa cosa, perché alla fine poi Mac Jones è andato alla 15, quindi si vede che il sentore nell'NFL era in quel giro lì. I 49ers avevano la 12 prima di fare trade up, e credo che, visto che il lato mediatico della questione è sempre importante, avrebbero fatto fatica a giustificare il sacrificio di due scelte per un quarterback del profilo di Mac Jones. E poi questo non significa che Mac Jones non avrebbe avuto successo ai 49ers, semplicemente non era quell'oggettino luccicante che puoi vendere ai tuoi tifosi come è Trey Lance a fronte di tre prime scelte. Detto questo, secondo me Mac Jones sarebbe stato spettacolare ai 49ers, sarebbe stato pronto da subito, sarebbe costato molto meno di Garoppolo come impatto sul cap, e sarebbero tranquillamente a questo punto della stagione nella stessa posizione, forse anche qualcosina meglio, perché ci ho pensato prima di sapere la domanda del vostro ascoltatore, che in realtà cioè mentre guardo il 49ers se vedevo certe cose che facevo in me, e guardavo Mac per prepararmi a questa puntata, che Mac Jones fondamentalmente è... no, Kirk Cousins no, non è esattamente l'esempio che cerco, però è quel quarterback che lasciamo passare la parola con Pitino, però difficilmente si dice di fare A fa B, e nel sistema di Shanahan, se tu fai se Shanahan ti dice di fare A e fai A e poi ti dice di fare B e fai B, metti su numeri da All Pro. Ecco, Jimmy G il 70% delle volte fa A e il 30% delle volte fa B quando dice di fare A, e quindi lancia gli intercetti, quindi fa errore tutto quanto. Quindi secondo me Mac Jones sarebbe stato ottimo in un tipo di sistema del genere, e quindi diciamo che un'eventuale sua rookie season sarebbe andata molto molto bene in 49ers.
Lo penso anch'io. La domanda di Giacomo Zucchelli la giro ad Andrea. Andrea, se sei ancora tra noi ti do la parola. La sua domanda è: adesso che la stagione ci sei, benissimo, adesso che la stagione è terminata e bisogna un po' tirare le somme, quali sono i nomi futuri che sarebbe necessario avere in squadra per poter essere considerati contender a tutti gli effetti e colmare i vari gap? Allora, visto che di questa domanda avremo bisogno di 8 podcast, diciamo che restringiamola un pochino. Parliamo di ruoli. Dammi un paio, due o tre ruoli dove secondo te bisogna intervenire subito.
Ma non ho capito, di quelli, cioè i giocatori che dobbiamo tenere per forza o i reparti dove dobbiamo migliorare?
Non si capisce bene, io la interpreterei come dei nomi per diventare una contender, quindi evidentemente tramite draft o acquisto, free agency, eccetera, dove andare a intervenire. Parliamo di ruoli, forse, mettiamola così.
Ma come ti dicevo appunto anche l'altra volta, sicuramente io sono in questo momento dell'idea che ci vuole un ricevitore. Non lo ero finché c'era Brady, nel senso, secondo me con Brady e con lui in squadra riuscivi tranquillamente a giocare anche con tutti i ricevitori, chiamiamo così, non di spessore che abbiamo avuto nel corso degli anni. Per aiutare Jones, secondo me ci vuole, probabilmente davanti Adams, come dire, a livello economico diventa difficile, perché comunque noi l'anno scorso abbiamo speso tanto, ed è vero che il cap aumenterà, è vero che ci saranno qualche restrizione, però probabilmente l'investimento per lui diventa veramente oneroso. Robinson, sinceramente, non ci spenderei più di tanto. Se devo dire un nome un po' da fantafootball, direi Godwin di Tampa. A livello invece generale, sicuramente, quindi qualità in quel reparto, vedere se va via qualcuno della linea offensiva, della linea offensiva, anche lì magari fare qualche rimpiazzo, ma sicuramente numericamente, secondo me, tanto in difesa e il reparto dei linebacker che prima nominavi avrà bisogno di una bella rimpolpata di talento e di giocatori forti, ecco.
Anna, c'è Marco che ci chiede, ciao ragazzi, forse per via della prima stagione composta da 18 settimane è stata fatta male la preparazione e siamo arrivati cotti nel momento più importante della stagione? Cosa ne pensate? In effetti sembra così, no? Sembra che abbiamo raggiunto poi il nostro peak prima del bye e poi siamo andati in un crollo che, come dicevo in apertura di puntata, è stata talmente trasversale che in effetti fa pensare un po' a qualcosa come una preparazione o magari anche un'età media che non aiuta. Tu cosa ti sei fatto un'idea su questo, Anna?
Sì, sì, condivido anch'io. Sembra proprio un crollo anche di natura fisica. Poi ne stavamo parlando, credo, lunedì. C'è una voce che gira che Matt Judon ha giocato praticamente l'ultimo mese e mezzo con delle costole rotte. Anche lui ha 29 anni, quindi comunque hai dei giocatori come Hightower, come McCourty, che insomma sono già arrivati un po' nell'ultima parte della loro carriera, che sicuramente stanno soffrendo di più. Per di più Hightower l'anno scorso ha saltato la stagione, quindi sì, io vedo anch'io sì una sorta di crollo fisico che è avvenuto, dove vai a combinare anche col fatto che sei andato, tra virgolette, finalmente a pagare le assenze che comunque hai avuto tutto l'anno. Jonathan Jones, per esempio, e nel momento in cui ti viene a mancare anche Jalen Mills per Covid, lì sei, a livello di secondaria sei completamente esposto. Quindi è vero che poi il crollo è stato nell'ultimo mese, non solo nell'ultima partita, però secondo me c'è stato un calo fisico e più c'è stato il fatto che, alzandosi il livello di competizione, soprattutto in difesa, la mancanza di un Gilmore, che vabbè comunque ha finito la stagione infortunato, ma il fatto che avevi pianificato perché ci fosse, non c'era, la mancanza di Jonathan Jones, il fatto di avere parecchia inesperienza da quelle parti, il fatto di avere alcuni giocatori sicuramente nella parte finale della propria carriera e altri che hanno giocato infortunati, sono stati tutti fattori che hanno contribuito.
Finisci, scusami.
No, tutto qui, è stata una combinazione di fattori in questo senso. Non a caso, secondo me, abbiamo visto un po' meno questo calo in attacco e l'abbiamo visto tantissimo in difesa, proprio perché in attacco comunque è un nucleo abbastanza nuovo, dove comunque la maggior parte dei giocatori ha un'età media un po' più bassa, no?
Proprio questa cosa che dici tu si collega alla domanda successiva, che è quella che ci fa Damiano, che dice: quali saranno a vostro avviso i nomi grossi che ci saluteranno da qui a settembre? Damiano, secondo me, nomi che fino a 2 mesi fa mai mi sarei sognato di dirti sono pronto a salutare tranquillamente, invece adesso sì. Se tu prendi i giocatori in punta, in cima al nostro monte ingaggi, ci sono Donta Hightower e Devin McCourty. Sono due giocatori che avrei giurato e spergiurato di vederli invecchiare e morire sul campo. Adesso onestamente no, adesso sono due giocatori a cui puoi tranquillamente rinunciare. Belichick ha sempre avuto questo amore smisurato per i linebacker molto fisici, molto grossi. Mi sta bene, però lo abbiamo pagato. Quest'anno hai avuto questo gruppo composto da Bentley, Hightower, Van Noy, giocatori un pochino lenti, fondamentalmente non sapevano bene contenere l'edge quando c'era un quarterback che correva molto bene come Allen, non ti sanno marcare i running back in uscita sul flat, hanno tutta una serie di difficoltà e devi, secondo me, avviare una modernizzazione del roster, soprattutto in difesa, e per Devin McCourty vale un pochino la stessa cosa. Attenzione, perché McCourty in realtà ha fatto una stagione piuttosto buona, anche se andiamo a guardare i numeri, però semplicemente è dalla parte sbagliata della carta d'identità, questo è verissimo. Piona ci scrive: quali saranno i nomi che potranno avere ancora un futuro in New England, che sia nel coaching staff o nell'attacco o nella difesa? Chi vedete validi giocatori e solide pietre da tenere strette? Allora, anche questa è una domanda che veramente si apre e si presta a mille risposte. Quello che ti posso dire è: in queste ore Gerald Mayo ha completato la sua intervista con i Denver Broncos e si dice che anche Houston sia interessata a intervistarlo per la posizione da head coach. McDaniels è, vuoi o non vuoi, un nome sempre sulla bocca di tutti nella ricerca dei head coaches. Ivan Fears, il nostro allenatore dei running back, che magari non tutti lo sanno, ma è ai Patriots da prima di Belichick, quindi è il coach che ha la tenure più lunga in New England, sembra si ritiri. C'è anche un video dove c'è Damien Harris microfonato che lo saluta a fine partita, insomma sembra un saluto decisivo, quindi sicuramente qualcosa nel coaching staff succederà. A livello di giocatori, quello che ti posso dire io è che tra i giocatori che si apprestano a diventare free agent, quelli che mi preoccupano un pochino di più sono quelli nella linea d'attacco. Trent Brown e Ted Karras sono due su cui almeno uno dei due proverei a lavorare, perché è vero che hai Big Mike Onwenu che si è fatto tutto l'anno in panchina o come extra blocker, e lui merita di essere titolare in una linea NFL, è stato il nostro miglior giocatore dell'anno scorso, e lui sicuramente subentrerà probabilmente al posto di Trent Brown. Però loro sono giocatori, secondo me, che devi per forza tenere. Nelson Agholor, ne parlavamo prima, e Jonnu Smith, nonostante una stagione che a livello di numeri non abbia esattamente, non sia andata di pari passo a braccetto con quello che guadagnano di soldi, sono due che hanno due contratti virtualmente intradabili, cioè non li puoi assolutamente dare via e non li puoi neanche tagliare perché hanno un dead cap veramente elevato. Quindi loro rimarranno per forza e mi auguro che riescano ad amalgamarsi meglio, insomma, in un playbook di un sistema che, come diceva Ana, è comunque giovane, è una squadra giovane, magari non per forza di cose come età, ma come costituzione e costruzione. Gabriele scrive: ciao ragazzi, quali sono i motivi che spingono le squadre in cerca di nuovi allenatori ad intervistare dei positional coach? Mi spiego meglio, perché Mayo viene intervistato e Steve Belichick invece no? Dall'esterno come si fa a valutare che l'allenatore degli inside linebacker Mayo è buono, mentre quello degli outside linebacker Steve no? Allora Gabriele, io ti avevo risposto che questa domanda era molto interessante perché alla base della risposta che ti posso dare c'è proprio una regola. Nel senso, in NFL tu puoi proporre e intervistare un coach di una squadra avversaria solamente per offrirgli un ruolo più elevato nella gerarchia degli allenatori. Faccio un esempio. Se tu vuoi offrire a Mayo una panchina, gliela devi dare almeno da head coach, perché lui nel nostro sistema è di fatto defensive coordinator, anche se da noi questi titoli sono sempre un po' ballerini. Non puoi proporgli lo stesso tipo di ruolo. Questa è la regola detta da uomo della strada, detta molto alla Carlona. Però è il motivo per cui molti intervistano coordinatori di reparto oppure coach di posizione è perché gli possono offrire un ruolo maggiore. Per quello si parla di Debole, che è l'offensive coordinator di Buffalo, che secondo me meriterebbe una panchina come head coach, allo stesso tempo l'offensive coordinator di Kansas City, proprio questo, perché tu hai il permesso di intervistare queste persone solamente se gli offri un ruolo tra virgolette migliore. Poi sulla valutazione che tu mi chiedi, come mai una squadra potrebbe essere interessata a Mayo piuttosto che a Steve Belichick, ma secondo me i figli di Belichick il nome fa l'effetto contrario, cioè tutto quello che possono ottenere in carriera è secondo me dimezzato di valore, perché la gente dice tanto è lì solamente per il padre, e quindi secondo me gli fa un po' l'effetto opposto. Però sulle valutazioni che fanno le altre varie franchigie alzo un po' le mani, perché non, è una cosa che non so, mi inventerei una risposta giusto per dartela. Poi Marco ci chiede: secondo voi ci potrebbe essere un contraccolpo per il prossimo anno sulla base di come siamo usciti ai playoff? Ci sono state tante squadre che hanno perso male una gara di playoff e che non si sono più riprese per anni. Oppure tendete ad escluderlo? Postscriptum, finita la stagione, ringrazio tutto lo staff per il lavoro incredibile che fate e la passione che ci mettete. Allora, Marco, grazie per i ringraziamenti. Io questa domanda credo che sia interessante girarla ad Alberto, perché Alberto ha sicuramente, rispetto a me, una visione della NFL generale più precisa e più, diciamo, migliore della mia. Quindi, Alberto, secondo te, i Patriots, questi Patriots, nel nostro momento storico, rischiano di pagare a livello psicologico questa uscita, o, come dicevi prima, paradossalmente potrebbero beneficiarne?
No, secondo me potrebbero beneficiarne, anche perché alla fine l'infrastruttura di coaching, di dirigenza, quadri dirigenziali dei Patriots mi sono un po' scuri, però è vero che è una squadra che ha affrontato tanti cambiamenti negli ultimi anni, ma allo stesso tempo Belichick è ancora lì, McDaniels per il momento è ancora lì. Insomma, secondo me hanno la forza, hanno anche l'autorità e le idee per riprendersi, anche perché, cioè, parliamoci chiaro, è una brutta sconfitta in wild card da parte di una squadra per la quale già arrivarci alla wild card è stato comunque un risultato positivo. Secondo me io e la mia squadra ne sappiamo qualcosa delle sconfitte che sfasciano una franchigia, e anche voi ne sapete qualcosa, perché ce l'avete inferta. Però sono proprio tipi di sconfitte diversi, secondo me, fra non...
Secondo me quello che condiziona tanto i nostri ascoltatori, i tifosi di Patriots, è stata la
ci
forma.
Ma poi è appena successa. Poi è certo. Vero che contro Buffalo, che è rivale divisionale, è sempre stato il vostro fratellino minore. Però rifate questo discorso tra un mesetto, quando la cicatrice si è un po' suturata, no?
Ma poi quello che torno a dire è un po' la forma fa male, perché perdere di 30 e non essere praticamente mai in partita. Però il discorso è che, secondo me, se ti guardi un po' attorno, i Cowboys, che hanno perso di quanti? 6 punti con San Francisco, è ancora peggio, perché loro sono a tutti gli effetti una squadra che puntava al Super Bowl, ma come lo è anche Buffalo in realtà. E quindi credo che ci stiamo facendo forse un po' condizionare da che cosa è successo in campo e come è successo, non tanto da, secondo me dovremmo puntare ad altro. Infatti Giovanni, che è un altro dei nostri ascoltatori, ci chiede che tipo di futuro bisogna aspettarsi per i Patriots dopo questa stagione, quali saranno gli scenari per la prossima e con quali innesti si può ridurre il gap con le altre e andare in fondo ai playoff. Guarda Giovanni, io credo che lo abbiamo già un pochino detto, in realtà, ti abbiamo già un pochino risposto, perché innanzitutto questo attacco, secondo me, indipendentemente da chi arrivi o non arrivi via mercato, draft, eccetera, è un attacco che ha semplicemente bisogno di continuare a giocare insieme. E quindi la continuità, oltretutto, quello che lo diceva anche Ana, non mi ricordo più in quale delle nostre 300 chat, che comunque alla fine Mac Jones in pre-season ha sempre avuto le reps con le riserve. Finché c'è stato Cam Newton si allenava con i titolari. Infatti lui stesso diceva: non vedo l'ora di poter affrontare una stagione dall'inizio come QB numero uno. Giusto, Ana? Era questo che sottolineavi.
Sì, sì, ma tra l'altro manco farlo apposta, l'hanno detto anche nelle interviste di fine anno, sia Hunter Henry che Jacoby Myers. Abbiamo avuto poco tempo insieme. Tra l'altro Hunter Henry è stato anche un po' di training camp per infortuni, eccetera. Abbiamo trovato l'intesa strada facendo. E quindi ovviamente sì, ha inciso parecchio il fatto che loro si...
Forse abbiamo perso Ana, non ti sentiamo più, però il messaggio è arrivato forte e chiaro, cioè anche i giocatori e anche i colleghi di reparto hanno sottolineato questa need. Nell'attesa di recuperare al microfono la nostra Ana, io giro una domanda ad Alberto. Alberto, abbi pazienza, te l'avevo detto che saresti stato...
Io la sento fra Ana.
Allora non la sento
che
più.
Che ogni tanto dice mi sentite, però ora non la sento più.
Ah, adesso ti sento di nuovo, ok. Ana, scusami, finisci pure.
No, stavo dicendo che appunto si è trattato di un'intesa che si è creata nel corso del tempo e che continuerà a crescere anche con Agalor, secondo me. Abbiamo visto un miglioramento nell'ultima parte della stagione, possiamo aspettarci cose più positive l'anno prossimo. Comunque volevo dire che manco a farla apposta, proprio tipo un quarto d'ora fa, un reporter dell'NFL, Benjamin Albright, ha twittato che non sarebbe sorpreso di vedere Calvin Ridley ai Patriots. Ci ha sentito probabilmente.
Si è chiuso il cerchio.
Esatto. Però purtroppo noi siamo un pochino... funzioniamo al contrario, perché quando si fa spesso un nome verso i Patriots, diciamo, va nella direzione opposta.
Poi io non so che fonti abbia questo qui, però l'ha twittato.
Va bene, e quindi secondo me, caro Giovanni, per ridurre il gap, io credo che la strada passi dalla difesa, dove, come ti dicevo prima, secondo me c'è il lavoro maggiore da fare. Allora, il nostro ascoltatore Alle ci fa una domanda che, ripeto, non per sfruttare e sfiancare Alberto, ma secondo me è perfetto che risponda lui e non noi. Alle chiede: premetto che la mia domanda non sottintende un pregiudizio, perché non ho abbastanza cognizione per avere un pregiudizio. Il football dei Patriots è vecchio? Andrebbe rinnovato? Belichick lo possiamo considerare un tradizionalista oppure è comunque sempre un innovatore? In 20 anni l'idea di football dei Patriots è sempre in aggiornamento oppure si sta specchiando un pochino più su se stesso? Auguri, Alberto.
A proposito di domande che richiederebbero 10 podcast per una risposta, infatti, cercherò di essere il più sintetico possibile. È un discorso molto complesso. Quando ti abbiamo invitato a parlare di Brady, fra, ti ricorderai che sì, ci sono volute 3 puntate per ricapitolare, oltre, diciamo, le gesta di Brady, anche quanto è evoluto il sistema attorno a lui. E questo è il primo dato di fatto. Anche difensivamente, Belichick ha cambiato forse di più di quanto gli venga reso giustizia, diciamo, in questi 20 anni. Quello che posso dire però in generale è che è difficile fare zig quando gli altri fanno zag, cioè fare sempre bastian contrario, perché ecco, forse una delle costanti dell'evoluzione tattica di Patriots è di trovare, diciamo, le inefficienze del mercato, no? Quindi nel periodo storico in cui la NFL gioca tutta 4-3 e dei no tackle non se ne fa niente nessuno, ecco che arriva Belichick, fa razzia di migliori no tackle e di quei giocatori che in una 4-3 non ci stanno, poi tutti tornano sulla 3-4 e allora lui cambia ancora. Però devi essere perfetto, cioè, perché c'è un motivo per cui tutti vanno da una parte, no? Cioè, c'è un motivo per cui ci sono dei trend, perché hanno successo, perché uno ha una bella idea e tutti la seguono. Se tu vai sempre in direzione opposta e contraria, per fare una citazione, ecco che però devi essere veramente perfetto in tutto, hai un margine di errore che è estremamente più risicato. E quindi io non credo che Belichick sia antiquato, perché Belichick è davvero la memoria storica della NFL, e dicono tutti, anche gli innovatori di questa lega, dicono che in realtà non c'è niente di inventato, è rielaborare nuove idee o andare a ripescare dal dimenticatoio. Andando un pochino più sul pratico, oltre a questi discorsoni filosofici, è vero che i Patriots sono particolari e l'impressione di lentezza l'ho avuta in modo fortissimo anch'io guardando la partita contro i Bills, cioè Hightower fa fatica. È vero però anche che Hightower ha dei compiti che permettono ai Patriots di giocare in un determinato modo, di gestire il loro fronte difensivo in un certo modo. Secondo me la vera mancanza è la secondaria, cioè sono venuti meno i presupposti tecnici e di talento che permettevano a quel castello tattico di restare in piedi, perché i Patriots erano tutto fuorché lenti nella secondaria fino a qualche anno fa, soprattutto per quanto riguarda i cornerback. Non c'è Stephon Gilmore, JC Jones, no, com'è che si chiama quel Jones? JC Jackson e Jonathan Jones, ho fatto la crasi. hai perso un giocatore importante, poi McCourty inizia a avere la sua età. Secondo me la velocità manca dietro, perché poi con quella velocità dietro, con quel livello di comfort nel giocare a uomo e gestire in questo modo i ricevitori avversari, ecco che i compiti in pass coverage dei vari Hightower, Vannoy, si alleggerivano e Belichick riusciva con gli aggiustamenti, non voglio entrare troppo nei dettagli perché non abbiamo neanche un supporto video, però il discorso che facevi tu dei running back nel flat lo gestivano con lo schema per sopperire a questa lentezza che comunque c'è sempre stata. Telegrafico sull'attacco, anche in attacco i Patriots fanno delle cose quest'anno, li ho visti fare quest'anno delle cose che richiedono di essere perfetti, perché se tu vuoi dominare il tempo di possesso, vuoi avere un football così fisico, c'hai il fullback spesso in campo, tanti tight end, personali pesanti, devi essere super efficiente e non devi mancare le big play quando ci sono, perché nell'azione lo so, mi sto dilungando, ma è un argomento che mi interessa.
Vai tranquillo.
Scusatemi. Dicevo, nell'azione che si è conclusa con l'intercetto di Jones preso da Micah Hyde, c'è un'azione precedente in cui c'è lo schema di, grazie allo schema, liberano completamente Brandon Bolden, credo che fosse, che droppa un pallone da 30 yard.
Vero.
Capisci che se cerchi raramente il profondo, queste cose non le puoi sbagliare. E quindi è molto difficile quello che vuole fare Belichick, però ci è sempre riuscito negli ultimi 20 anni. Sono molto, molto, molto curioso di vedere come costruirà, diciamo, questa nuova versione in un'era nuova con Mac Jones, attorno a Mac Jones e con nuovi leader difensivi, perché insieme ad Hightower e McCourty comunque perdi anche un bel po' di anima in difesa.
Assolutamente, perdi anche il green dot, come alcuni sanno, che semplicemente vuol dire il riferimento del coach in campo. Matteo chiede: ciao a tutti, vorrei approfittare di Alberto per fargli 3 domande. Non ti preoccupare Alberto, perché le scremiamo, perché in parte hai già risposto. La prima domanda era: cosa ne pensa di questo nuovo ciclo dei Patriots e come ci vede nel futuro? Hai già risposto. La terza domanda era: visto che analizza approfonditamente la parte tattica delle varie squadre NFL, cosa ne pensi di come giochiamo noi? Hai già risposto. La seconda domanda invece mi piacerebbe un approfondimento, cioè cosa ne pensi di Mac Jones?
Allora, anche qui è un quarterback incredibilmente polarizzante. Quello io ti posso dire, perché cioè, quando parlo mi piace avere almeno provato a capire le cose. Io ho riguardato 2 o 3 partite per intero, più svariati highlights, prima di venire qui, e se posso dividere il positivo dal negativo, il positivo è abbastanza evidente, che è un quarterback estremamente preciso, che in un sistema come quello di Patriots, in cui il quarterback deve gestire anche le protezioni, tante cose che normalmente i quarterback giovani non si chiedono, si è districato piuttosto bene da subito. Esegue molto bene lo schema e lo schema secondo me è buono, perché ho visto tanti lanci per ricevitori liberi. E una cosa che fa molto 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 bene secondo me, e non si direbbe, non si dice in giro, sono le fade, quindi le tracce lunghe lungo la sideline, perché sono, diciamo, sul range delle 20-30 yard. Lui ha un ottimo tocco, un ottimo dosaggio della forza e dell'arcuatura della traiettoria, e la palla arriva sempre. Sono questi lob che lancia molto molto bene, e questo gliel'ho visto fare parecchie volte. Molto bravo in red zone, magari questo è una mia impressione, magari me la potete smentire o confermare, che in red zone raramente va nel panico e molto più spesso sa cosa fare, e questo per un quarterback al primo anno è già più che incoraggiante. Cioè, quello che possiamo dare tutti per scontato è che Mac Jones sia un quarterback vero, cioè perlomeno un titolare nell'NFL per i prossimi X anni. Quello che manca è l'improvvisazione fuori dallo schema. Io l'ho visto, e non è tanto una... ne faccio più una questione di mezzi che di attitudine, perché contro i Bills, secondo me, ha fatto quel che ha potuto, ma ha tenuto botta anche inventandosi qualcosina. Però è limitato in quello che ti può dare al di fuori del sistema, e questo lo avrà sempre. Quindi la strada per far perché lui diventi un quarterback d'elite è molto stretta secondo me, ma c'è, e passa per la testa, per quello che succede tra le orecchie e per il fatto di diventare un quarterback letale, veramente, che non sbaglia nulla. Perché gli manca questa... perché quello che... le giocate esplosive, le giocate di improvvisazione gli vengono molto meno facili che di quelle che possono venire a Josh Allen, perché... Josh Allen, voi ci avete in division, ma vi ha dato sabato l'ennesima dimostrazione che lui può essere Terminator. Cioè,
assolutamente. Mac Jones
non sarà mai Terminator. A proposito di supereroi, sarà un altro tipo di supereroe. Ti ripeto, Fra, secondo me è una strada stretta, non so, mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate voi, però c'è una strada per cui diventi un ottimo quarterback. Vediamo, sono molto curioso di vedere come andrà a finire.
Allora, voliamo, perché abbiamo ancora un sacco di domande. Andrea Marrone ci chiede: vorrei chiedere anche ad Alberto, ma questo Alberto te la risparmio, facciamo rispondere Andrea Casiraghi, se ritenete l'inserimento della 17ª partita un successo, e soprattutto dopo 2 anni cosa ne pensate del 7º seed dei playoff, avendo notato un certo drop qualitativo nei match. Io, spoiler, non sono molto d'accordo su questo. Di partite brutte ai playoff ne ho sempre viste, anche quando ci andavano meno squadre. Però, Andrea, la tua su questa variazione della schedule dei playoff?
Sì, sono state sicuramente brutte, poco intense. 2 anni però è difficile da determinare un trend, quindi al momento direi continuiamo così, che ci guardiamo qualche partita in più di football che male non fa, e tra qualche anno vedremo io effettivamente quali sono i risultati.
Il buon Mappo, che ci segue spesso, ci scrive: innanzitutto ciao Alberto e benvenuto da un fan di The Bootleg. La mia domanda è: quanto secondo voi Bill Belichick si è fatto da parte nelle partite per magari lasciare più potere decisionale ai vari assistenti? Magari questo può indicare gli alti e bassi tra una partita e l'altra. Oppure il fatto che dall'anno prossimo qualcuno se ne va e si è voluto provare qualcosa nelle gerarchie dei coordinatori, anche in vista di un pensionamento di Bill Belichick tra qualche anno? Domanda dalle mille sfaccettature, è difficile da rispondere, magari me ne scuso. Vorrei solo sapere cosa ne pensate voi a grandi linee. Grazie. Allora, Mappo, ti rispondo io velocissimo. La divisione è netta, secondo me, nei Patriots. L'attacco è roba di McDaniels. E Belichick non mette quasi mai bocca. Quello che fa Belichick è consultarsi con McDaniels e decidere se giocare ai quarti down, queste decisioni di partita, come chiamate, come cose, è roba di McDaniels. Difesa è un discorso diverso. Hai perso Flores, hai perso un sacco di altri coach, i coach sono giovani, c'è suo figlio, anzi i suoi figli, c'è Mayo, c'è gente che allena da pochissimo. Sulla difesa, secondo me, lui ha molta voce in capitolo, anche se credo che sia anche venuto fuori che le chiamate le facesse suo figlio Steve. Quindi in realtà io credo che ci sia molto lavoro suo dietro le quinte e poi in campo da quel lato lì cerca di delegare. Sul pensionamento di Bill Belichick non lo so, l'ho detto già più tante volte, secondo me ha il lavoro migliore del mondo, ha una panchina garantita, è l'allenatore più pagato della NFL, credo che dovrebbe avere 15 stagioni perdenti di fila prima di essere messo in dubbio da Kraft, nonostante quello che dicano i tifosi, lavora con i suoi figli, che per un padre è una delle cose più belle che ci sono, quindi secondo me prima di schiodare Belichick di lì, lo stesso Scarnecchia ha detto che, avendo parlato con i vari assistenti, vedono Bill Belichick molto dentro il progetto, anche quest'anno in sideline io personalmente l'ho visto più coinvolto dell'anno scorso nelle partite e soprattutto nelle conferenze l'ho visto più allegro, più gli piaceva, si vedeva che questo gruppo gli piaceva, quindi secondo me se non vedete l'ora che sloggi, tirate un bel sospiro perché sarà ancora lontano il giorno in cui molla. Simone chiede: posso effettuare una domanda un po' strana? Gli admin e i capi di Patriot Train commentano le partite in gruppi Telegram in stretta cerchia? Siamo così intollerabili? No, Simone, ovviamente no. So che l'hai fatto a mo' di battuta e che diventiamo intollerabili noi. Voi non leggete le nostre chat, diciamo, di redazione, ma smettereste di seguirci. Diciamo solo questo, quindi le preferiamo sfogarci in altre sedi per quello. Fabrizio scrive: epilogo forse prevedibile contro i Bills, anche se secondo me se il primo drive fosse finito con almeno un drop in meno, forse si riferisce proprio alla cosa che dicevi tu di Bolden, magari la partita poteva prendere un'altra piega. Non mi piace quando in chat si spara a zero, capisco le reazioni a caldo, ma non mi sentivo nemmeno di rispondere perché per me i Patriots vanno sostenuti sempre. Bravo, su questo condivido. Oltretutto sapevamo che fare i playoff era già un super risultato. Per Alberto: grazie perché fa un lavoro incredibile e lo seguo con piacere. Niente facile ironie sui Falcons, mi raccomando, hanno già dato. Quindi questo più che una domanda era un saluto. La domanda invece di Giordano, a te, io ve l'ho detto che erano tante, ragazzi, cerco di volare. Purtroppo è andata così, ma è giusto già tuffarsi nel futuro. Ma questo futuro si chiamerà ancora Belichick? Ovviamente non nell'immediato, ma quanti anni di Bill ancora ci aspettano secondo voi, considerando che l'età dice 70? Eccetera eccetera eccetera. Giordano, ti abbiamo già risposto, quindi grazie della domanda, ho l'impressione che abbiamo già affrontato questo argomento. Il buon Teone ci scrive: la stagione è finita, direi positiva, dai, in fondo arrivare ai playoff con questa AFC non era scontato. Off season uguale sogni uguale mercato, quali sono realisticamente i free agent che possiamo puntare, direi soprattutto a wide receiver? Ok, su questa parte direi che ne abbiamo già parlato. Rinnovo JC Jackson, io non sono ottimista, al draft serve un pass rusher, chi c'è? Chi potrebbe essere una steal? Grazie per averci accompagnato tutte le settimane. Allora, caro Teo, io ti dico, sul rinnovo di JC Jackson normalmente non sarei molto fiducioso nemmeno io. Credo che possa avere ancora il franchise tag su di lui. Ti dico un'altra cosa però. Negli ultimi anni Bill Belichick ha portato in New England Darrell Revis e poi ha portato Aqib Talib e poi ha portato Stephon Gilmore. Cosa vuol dire? Vuol dire che Belichick sa che ti serve un corner numero uno di un certo tipo. Mi viene spontaneo dire, se ce l'hai in casa perché mandarlo via? Quindi è vero che costerà, è vero che sarà uno sforzo economico che di solito Bill non fa, però ricordiamoci che Belichick è anche stato lo stesso coach che qualche estate fa in busta chiusa è andato a offrire un contrattone gigante senza neanche avere un meeting con Stephon Gilmore, e quindi non sono poi così convinto che non terremo JC Jackson. Su tutto il discorso dei draft, delle possibili steal, lo sapete, noi non scappiamo, stiamo sempre qui incatenati alla sedia, avremo i soliti approfondimenti, mock draft e tutto, quindi rimandiamo un po' più tardi perché deve ancora finire questa stagione, deve ancora esserci il Super Bowl, quindi di draft parleremo tra un po'. Paul ci chiede, la mia domanda, se avete già registrato una risposta al volo va bene, opinione sulla stagione di Jalen Mills, perché a me è piaciuto poco, è dato comunque un buon investimento, mi aspettavo di più. Paul, non so che dirti, secondo me Jalen Mills ha fatto quello per cui è pagato, il cornerback numero 2, un giocatore versatile, può marcare bene o male tanti tipi di giocatori, era il suo primo anno nel nostro sistema, io aspetterei a giudicarlo come un fallimento, anche perché, torno a dire, ne abbiamo parlato prima, si è beccato il Covid e abbiamo preso 47 punti, probabilmente non è il momento migliore per mettere in dubbio uno dei pochi che non c'era in questa partita. Andiamo avanti. Federico
anche
chiede...
Cosa farà, anche perché vai. Telegraficamente arrivava, a proposito di sistemi, arrivava dagli Eagles di Jim Schwartz, che sono credo allo spettro opposto rispetto ai Patriots in tantissime cose, quindi sì, ci sta dargli tempo. Beh, insomma,
vero, infatti grazie per questo tuo spunto che diciamo dà un senso alla mia risposta. Federico scrive, penso sia un argomento che avete già toccato, ma potrei essermi perso qualche messaggio in questi giorni. Nelle ultime partite, specialmente contro i Bills, sono emersi tutti i nostri problemi di velocità a linebackers. Pensate che i vari Uche, Jennings, McGron, che abbiamo già in casa, giocatori pescati negli scorsi due draft con queste caratteristiche di velocità, ma che per un motivo o per l'altro ancora non hanno contribuito molto, possano essere parte della soluzione? In sintesi, come si ferma Josh Allen? L'ultima domanda non ti rispondiamo perché abbiamo già superato l'ora. Guarda, non lo sapeva Bill Belichick come si ferma Josh Allen. Non lo sa nessuno, esatto. Ma poi tra l'altro ogni tanto, ragazzi, ti fare Patriots ci fa male, perché pensiamo che perdere sia sempre colpa nostra e che in qualche modo potevamo fare meglio. Ragazzi, ci sono anche gli altri, e in questo momento Josh Allen è un quarterback secondo me tra i migliori della NFL. Per quanto riguarda invece l'argomento di velocità nei linebacker, allora lo sapete, noi abbiamo abbastanza entusiasmo per McGron, che è stato draftato infortunato, si sapeva che avrebbe saltato la stagione, e però è quel tipo di linebacker lì, è un po' più veloce, più piccolino, è chiaro che non basterà lui. Poi mi ricollego a quello che diceva Analia prima, Judon dovrebbe aver finito la stagione con le costole rotte, la domanda è, ma perché non ha giocato di più Uche? Uche è un giocatore su cui noi puntiamo tanto, quindi la domanda andrebbe fatta a Belichick. Sicuramente però gli elementi a roster non bastano per arginare il problema velocità dei linebackers. Ragazzi, abbiamo ancora una marea di domande. Io chiedo ad Alberto però se è disposto a fermarsi, perché so che aveva degli impegni e non vorrei trattenerlo troppo.
No, tranquillo, dai. Andiamoci, okay. ormai siamo qua, siamo in ballo, balliamo.
Spariamo. Allora, Davide scrive, visto che le domande che avevo riguardo i Patriots sono già state fatte, perfetto. Ne rivolgo una throwback ed un po' sadica ad Alberto. Scusami, ma ho sempre avuto questo.
So già dove stiamo andando a fare. Sai che adesso che ci penso, però, se quelli impegno...
C'era la fregatura, esatto. Quali sono le tue idee riguardo i motivi del crollo dei tuoi Falcons contro di noi al Super Bowl? Al di là delle giocate chiave fortunate dalla nostra parte, tutto quello che vuoi, ho sempre sentito criticare Shanahan per la gestione degli ultimi possessi. Che opinione hai tu sull'argomento? Scusa per la domanda e grossi complimenti ancora per The Bootleg, altro podcast di cui sono grande fan.
È difficile. Cioè, allora... Quando si fa il processo alle intenzioni di un play caller, secondo me sono sempre processi viziati dall'esito finale. Mi spiego, Shanahan sicuramente ha le sue colpe, ad esempio quel fumble di Hightower, cioè forzato da Hightower con il nostro running back che si dimentica il blocco, quando eravamo già in field goal range. Lì puoi imputare a Shanahan il fatto di aver passato e quindi essersi esposto a un rischio, però 99 volte su 100 non arriva a quella situazione, perché un running back non si dimentica di bloccare il linebacker avversario. Tanti episodi, inerzia, quindi semplice inerzia della partita che si è spostata da parte di una squadra che ha riscoperto, diciamo, la sua DNA vincente al momento giusto. Culo, perché il culo conta. E un insieme, direi un insieme di fattori irripetibili piuttosto che una sola causa che poi ha informato tutto il resto della partita. sono stato incredibilmente razionale nel...
E anche nella... rapido.
Nell'affrontare un trauma.
Ti è passata.
Sì, dai, un po' sì.
Allora, il buon Matt scrive che è molto contento del nostro rebuilding e aggiunge: se questi sono i rebuilding, credo che altre 20-25 tifoserie sarebbero molto contenti di averlo anche loro. Lui fa poi tre focus veloci. Il primo parla dei linebacker e ne abbiamo già parlato a vomitare. Poi chiede ad Alberto qualche riflessione sui rumors di Ridley, li abbiamo già affrontati. Uh-huh. Un altro punto, a questo punto lo giro ad Anna, poverina, perché l'ho messa in panchina già da un po' troppo tempo. Lui dice, la delusione più grande per lui è stato Jonnu Smith. Non credo che sia solo un problema di feeling con Mac Jones. Voi che dite? Tra l'altro, aperta parentesi, in stagione McDaniels ha detto che era colpa sua e doveva coinvolgerlo più nel gioco. Secondo me, tatticamente, Jonnu Smith fa un lavoro oscuro che è tanto importante quanto andarsi a prendere una palla sulle 30 yard, però faccio rispondere a Anna. Anna, una tua opinione sulla prima stagione di Jonnu Smith?
Allora sì, sicuramente ci si aspettava di più. Sicuramente si può dire che storicamente facciamo un po' fatica con quel tipo di giocatore a trovargli un ruolo. Però McDaniels ha detto anche una cosa interessante, ha detto questo per... di solito sono sempre interessanti le conferenze stampe di McDaniels, parla un sacco, forse troppo, e ha detto questo per, forse dice troppo, ha detto per Jonnu Smith è stata, questo è un anno di fondazione, quindi loro lo vedono come ovviamente un progetto su più anni, dove questa è una fase, è ancora una fase di transizione verso integrarsi perfettamente e completamente nell'attacco, quindi non è un anno positivo, però come per tutto l'attacco, secondo me quest'anno eravamo ancora in fase di conosciamoci,
ma poi tra l'altro giusto per
troviamo l'intesa.
Brava, ma per integrare la tua risposta, noi tifosi Patriots siamo un po' come Tafazzi, ci diamo sempre la bottiglia sui coglioni, però c'è anche un po' il rovescio della medaglia, c'è anche un Hunter Henry, ragazzi, che ha avuto la sua stagione migliore da quando è in NFL. Cioè, mi sta bene che ci lamentiamo di Jonnu Smith, ragazzi, ma dopo di lui è arrivato Hunter Henry, questo ha fatto la sua migliore stagione in NFL, prendendo palla da uno che non ha mai visto. Cioè, cerchiamo anche ogni tanto di concentrarci sulle cose che funzionano. Per chiudere, siamo alla fine. Riccardo Iannaccone, ciao Riccardo, dici che quanti anni allenerà ancora Belichick secondo voi? Abbiamo già risposto. Poi Mordred che scrive, tra Edelman, Gronk, James White e Antonio Brown, quale giocatore secondo voi avrebbe fatto la differenza nella partita contro i Bills? Sembrano quelle barzellette, entrano al bar, Edelman, Gronk. Allora, cerco di rispondere velocissimamente. Gronk, stiamo parlando di un giocatore che è un fenomeno rispetto a Hunter Henry, però abbiamo Hunter Henry, secondo me va benissimo. Edelman, sì, Edelman, minchia, cuore Patriots, sempre, per sempre Edelman, però hai Jacoby Myers che sta prendendo un po' quel ruolo. James White è stata una grandissima perdita, ne abbiamo parlato sempre, Bolden ha provato a sostituirlo, ma ne parlava Alberto prima, quel drop James White non te lo fa mai. Antonio Brown di tutti questi è l'unico riconducibile al discorso di ricevitore numero uno che facevamo prima, quindi secondo me l'unica risposta da darti giusta è uno come Antonio Brown, magari non proprio lui, però tra questi nomi che hai fatto Antonio Brown. Chiudiamo, ultima domanda e poi siamo tutti liberi. Ciao ragazzi, è pervenuta qualche notizia da insider o comunque persone a stretto contatto con la società, che non siamo noi tra l'altro, quindi non so perché lo chiedono noi, su Ronnie Perkins? Potrebbe essere un innesto di spessore per la prossima stagione, si sta sviluppando a dovere, stravedevo per lui ai Sooners. Allora, Perkins è un giocatore di cui aspettiamo tutti con ansia il suo innesto, però non so se ti vogliono rispondere Andrea o Anna, se sanno qualcosa più di me. Io so solo che ha avuto una serie di infortuni, sta recuperando, ma penso che sia parte del piano del prossimo anno. Non so se gli altri vogliono aggiungere.
Ma io novità neanche io le ho, quindi
non... E quindi diciamo che è chiaro che adesso il focus sia un po' sui pass rusher, su questa linea, su questi linebacker, quindi secondo me non è un caso che negli ultimi draft si sia investito tanto su questo ruolo, solo che i frutti li vedremo tra un pochino. Detto questo, io non
forse.
posso Forse, speriamo. Detto questo, non posso fare altro che ringraziare innanzitutto Alberto, che è stato gentilissimo, ci ha dedicato più di un'ora e so che sta rubando tempo ad altri suoi impegni, quindi lo voglio liberare. Quindi grazie mille Alberto per essere stato qua con noi.
Grazie Fra, ti dico la verità, almeno così ho saltato il riscaldamento agli allenamenti, era solo questa, ho saltato la parte atletica. No, mi sono divertito un sacco, vorrei anche ringraziare tutti gli ascoltatori di Patriot Train che partecipano alla chat su Telegram, perché le domande sono state tante, ma sono state anche molto, molto interessanti e molto pensate, quindi bravissimi, okay. Continuate così.
Grazie, vi siete pure beccati un complimento da Alberto, e per ringraziarlo a vostra volta potete comprare, chi non l'avesse ancora fatto, una bella copia di Endgame, e chi lo ha fatto, grazie, grazie mille. Poi mi scuso se li ho tenuti un pochino in panchina, ma era doveroso, tanto avremo modo di rifarci. Saluto Anna Lia, grazie Anna.
Ciao, grazie a tutti.
E poi ovviamente chiudiamo il giro con l'uomo dei numeri, Andrea Casiraghi.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Io vi do appuntamento sempre su patriotrain.com, l'ho già detto, non andiamo da nessuna parte, continueremo a pubblicare il podcast, ogni tanto uscirà, ogni tanto no, vi aggiorniamo. Detto questo, abbiamo il canale Telegram, siamo sempre reperibili, peggio della finanza, veniteci a bussare a casa quando volete. Ciao a tutti!